File 31, pagina 118, appendice seconda, racconti di soldati monselicensi dopo l'8 settembre 1943. Nella tragedia che si abbatteva sull'Italia dopo l'8 settembre 1943 non devono essere sottovalutate le vicende di centinaia di migliaia di soldati e ufficiali italiani deportati nei campi nazisti in prigionia. Catturati in un momento di generale disorientamento per ingenuità o dopo sfortunati combattimenti e comunque non certo per ignavia, vennero internati nei campi di concentramento tedeschi quasi 600.000 fra sottufficiali e soldati e 14.000 ufficiali. Il 98% di essi scelse gli stenti ed anche la morte, piuttosto che cedere alle lusinghe nazifasciste. Di loro 40.000 caddero o furono dispersi nei campi di internamento. 6.000 erano veneti. All'eroismo di questi soldati si aggiunse quello dei volontari del nuovo esercito, che sorse col nome di Corpo Italiano di Liberazione e che, a cominciare da Montelungo, diede un prezioso contributo alla liberazione del paese. Tra questi combatteva anche il monselicense Vittorio Rebeschini. La sua preziosa testimonianza è raccolta in questo volume. Ritornando a quei giorni, è bene ricordare che fino all'11 settembre 1943 nessun ordine venne diramato ai vari reparti in armi italiani dislocati nei vari stati europei. Il disorientamento del comando supremo ebbe effetti catastrofici anche nei settori dove le forze armate italiane erano in condizioni di superiorità. In Grecia, in Albania e in Dalmazia accaddero episodi incredibili. Grossi reparti tedeschi furono disarmati e fatti prigionieri dagli italiani. Qualche ora dopo, per ordine superiore, furono liberati e riarmati e, a distanza di qualche ora, autorizzati a occupare le basi e i presidi italiani e a farne prigioniero il personale. Ma nel momento in cui i comandi tedeschi si accorsero di aver così ottenuta la necessaria superiorità, iniziarono il disarmo totale dei reparti italiani e la loro deportazione in Germania. Nei casi in cui la richiesta di consegna delle armi venne respinta, iniziarono le rappresaglie e le stragi, di cui Cefalonia è l'esempio più significativo. Nei libri di storia per le scuole medie e superiori il dramma dei 600.000 tuttora non viene neppure descritto. A metà settembre 1943 Mussolini veniva liberato da un comando nazista e fondava a Verona la Repubblica Sociale Italiana. Ai deportati militari fu proposto più volte di aderire alla Repubblica Sociale. Dopo altre varie formule, il giuramento presentato nei vari lager ai militari italiani deportati attorno al dicembre 1943 era il seguente: aderisco all'idea repubblicana dell'Italia repubblicana fascista e mi dichiaro volontariamente pronto a combattere con le armi nel costituendo nuovo esercito italiano del Duce, senza riserve, anche sotto il comando supremo tedesco, contro il comune nemico dell'Italia repubblicana fascista, del Duce e del Grande Reich germanico. Pochi furono i militari italiani che aderirono. Per tutti loro iniziarono infinite tribolazioni nei campi di lavoro tedeschi, tra le percosse e la fame. Molti internati scontarono la loro intransigenza nei campi di sterminio. Vi furono prigionieri che rifiutarono il rimpatrio anche come lavoratori civili col solo obbligo di riconoscere la Repubblica fascista. Se si ricercano le cause di questo rifiuto, opposto dagli internati alle richieste dei tedeschi e dei fascisti, si ritrovano le motivazioni che spingevano in Italia altri sulle vie della resistenza armata. Vi erano anche qui, evidentemente, ragioni di fedeltà al giuramento militare, condivise per motivi concorrenti dagli internati di fede repubblicana, ma in tutti era predominante il rifiuto della ideologia fascista. La tradotta arriva: le forze armate nella resistenza e nella liberazione del Veneto. Verona, 1978. In questo capitolo diamo spazio ai racconti di tre soldati monselicensi che hanno vissuto esperienze simili. I primi due testimoni, Magagna e Trevisan, sono stati tra i moltissimi soldati italiani deportati nella Germania dopo l'8 settembre 1943 per aver rifiutato di arruolarsi tra le file dell'esercito repubblichino. L'ultima storia riportata è quella di Vittorio Rebeschini, che ha avuto l'onore di combattere la prima battaglia sul Monte Lungo del nuovo esercito italiano, ricostituito dopo l'8 settembre, a fianco degli alleati. Situazioni opposte, quindi, ma entrambe significative del dramma che la guerra prima e la resistenza dopo hanno comportato per molti italiani. Due modi diversi per far trionfare i medesimi ideali di libertà, negli stessi mesi in cui i 29 giovani monselicensi venivano arrestati. Clemio Magagna, Memorie di un internamento militare in Germania. Sono stato chiamato alle armi il 10 gennaio 1941. Appartenevo al 4° autocentro di Verona, dislocato al deposito succursale di Trento. Al momento della cattura mi trovavo all'ospedale militare di Verona, ricoverato per accertamenti riguardanti la mia infermità pleuritica riscontrata in zona di guerra. Erano trascorsi 12 mesi da quando la commissione medica mi aveva giudicato idoneo ai soli servizi sedentari. Il 9 settembre 1943 le truppe tedesche occuparono l'ospedale militare di Verona, sparando e svaligiando quanto più potevano. Quando queste cosiddette belve furono entrate nei reparti, si fecero consegnare dal colonnello tutti i militari, me compreso, non costretti a letto. Tutto si svolse in brevissimo tempo. Ci caricarono poi sui camion, spingendoci con la punta della baionetta. Ci portarono nelle casermette di Montorio Veronese, in attesa della formazione della tradotta. La permanenza in quel luogo durò 3 giorni. Molti furono i tentativi di fuga, senza riuscita, a causa del timore di venire colpiti da una raffica di mitra. Un giorno, in quella caserma abbandonata dal nostro esercito, avevo scovato in un ripostiglio un abito borghese, completo di scarpe. Afferrai tutto, ma mentre mi dirigevo al mio posto letto provvisorio, mi imbattei in una delle SS tedesche. Mi sparò contro un colpo di pistola, intimidendomi e costringendomi a lasciare quel bottino che mi dava speranza di salvezza. Il terzo giorno, alle ore 14, i tedeschi, con un potente fischio, ci radunarono in colonna per 4. A piedi, con una temperatura che oscillava fra i 30 e i 40 gradi, da Montorio Veronese ci fecero raggiungere la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, in attesa del completamento della tradotta stessa, che doveva contare 1500 badogliani, pronti a partire per una destinazione ignota. Nel frattempo, fascisti e tedeschi avevano improvvisato un tavolo, ad uso ufficio, chiedendo chi tra di noi voleva evitare l'internamento in Germania, con tutte le conseguenze che ne poteva derivare. Era sufficiente presentarsi a quel tavolo, presieduto dall'ufficiale fascista, firmare l'adesione a collaborare con loro e si rimaneva in Italia. Rammento ancora che su 1500 soldati soltanto 4 reclute della classe 1924 uscirono per apporre quella funesta firma. Era un atto di tradimento del giuramento di fedeltà alla madre patria, formulato in caserma. L'adesione significava combattere contro altri italiani che si trovavano dall'altra parte della barricata. Verso le 20:30 del 12 settembre 1943 ci chiusero nei carri bestiame. 40 deportati per ogni vagone, 40 esseri umani pressati come sardine senza possibilità di servizi igienici. Il calvario per noi ebbe inizio. Partimmo per il Brennero, senza viveri e senza possibilità di avere un po' di acqua, che più volte ci veniva rifiutata dai tedeschi ai quali la chiedevamo, nelle varie stazioni in cui il treno si fermava. Per i badogliani, così ci chiamavano, solo sputi in faccia, perfino dagli adolescenti. Non posso dimenticare quando smistavano i carri ferroviari da un binario all'altro in quale modo ci sballottavano. Sentivamo i ferrovieri tedeschi di servizio che ci insultavano con frasi irripetibili. La meta finale della mia tradotta si trovava verso est, forse l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia. Al calare del sole del quarto giorno arrivammo finalmente ad una prima destinazione, la cittadina polacca di Sudoen. A circa 4 chilometri di distanza esisteva un vasto campo di concentramento. In questo infame luogo, suddiviso da cordate di filo spinato allacciato alla corrente ad alta tensione, stavamo noi italiani ed alcuni russi invalidi. Nel frattempo, camminando, vidi che sul terreno del campo crescevano certe erbacce commestibili. Mi chinai per raccoglierle quando ad un certo punto mi sentii picchiare una spalla. Mi alzai e con molta sorpresa mi sentii chiamare per nome. Era il compaesano Gino Merlin, anche lui da Pozzonovo. Mi disse che proveniva dalla Grecia. Ci siamo amaramente scambiati alcune frasi e qualche oggetto. Dopodiché ci siamo rivisti a guerra finita. Durante la prima adunata, il giorno successivo, ci fu l'immatricolazione. Ci venne assegnato un numero. Non mi chiamavano più con il nome, bensì con il numero 3427. Durante i giorni trascorsi in quel campo spaventoso, di cui non rammento il numero, perché in un bombardamento mi è stato bruciato il diario, più volte i tedeschi ci hanno invitato ad aderire per continuare a combattere con loro, assicurandoci che ci avrebbero mandato in Italia per unirci ai fascisti fondatori della Repubblica di Salò. Ricordo che in una mattina molto nebbiosa ci hanno radunato nel piazzale del campo per farci ascoltare la roca voce di Mussolini, diffusa dall'altoparlante installato appositamente. La voce del duce era irriconoscibile, tanto era storpiata e gracchiante. Ci prese anche il dubbio che non fosse la sua. Volevano convincerci, ancora una volta, che la situazione in Italia si sarebbe normalizzata. Non ottennero alcun risultato. Dopo il 19° giorno di permanenza in quel campo, durante una adunata in numero progressivo, ci chiamarono in 200 per il nostro primo lavoro. In periferia della stessa cittadina si trovava accampato, in una vecchia fattoria padronale, un plotone di soldati comandato da un maggiore delle SS. Arrivati in quel luogo, il sergente che ci comandava chiese ad alta voce se fra di noi ci fossero due cuochi, ed io alzai la mano, seguito dal compagno Zattoni. Il primo giorno ci ordinò di attingere l'acqua da una vecchia fontana per ristorare delle oche. Ad un tratto, uno dei soldati che ci seguiva a vista ci invitò a raggiungerlo, perché la signora dell'ufficiale comandante desiderava vederci da vicino. Entrati nella stanza, trovandoci di fronte a lei, ci siamo resi conto della sua meraviglia nel vederci in tali condizioni. Ci ha interrogati con qualche parola in italiano e gentilmente ci ha offerto un pezzo di torta. Indugiando un po', ci siamo guardati in faccia e poi, ringraziando, siamo ritornati al lavoro. Pagina 121.